Marco capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 12. Poi entrò di nuovo nella sinagoga, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. E lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e dalla Galilea una gran folla lo seguì, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro, e di Sidone una gran folla, udendo quante cose gli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché, avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità.
Abbiamo visto nei brani precedenti, nel Vangelo di Marco, che c'è un conflitto. Che c'è un conflitto fra Gesù e i capi religiosi dell'epoca. In questo brano vediamo che questo conflitto diventa ancora più intensa, il conflitto aumenta. Vediamo che se entriamo un po' nei giorni di Gesù, no? C'è questo uomo che sta facendo dei miracoli e la gente viene a trovarlo per guardare, no? È buono anche riflettere un po' su questo, no? Abbiamo sentito di un uomo paralitico che è stato guarito. Abbiamo sentito di un uomo con la mano paralizzata e un lebbroso, che sono stati tutti guariti da Gesù. E pensate un attimo, essere lì per vederlo, no? È una cosa straordinaria, no? Doveva essere una cosa veramente impressionante vedere un uomo con le gambe che si sono raddrizzate, no? I muscoli sulle gambe che crescevano. No, perché l'uomo non aveva, insomma, i muscoli erano tutti insecchiti sicuramente, e vedere i muscoli che crescevano, magari c'era anche il rumore delle ossa mentre si mettevano a posto, o vedere l'uomo con la mano storta, che anche in questo caso, no, la mano doveva cambiare anche la sua forma. Vedere l'uomo mentre guardava la sua mano così e muoveva le dita per la prima volta doveva essere una cosa impressionante. O pensate un attimo all'uomo lebbroso, no? Era una malattia visibile, era una malattia contagiosa, e tutti avevano paura, timore di questa malattia. Infatti i lebbrosi dovevano vivere fuori dalla città e dovevano annunciare la loro presenza. Quindi pensate, c'è questa folla di gente e un uomo con la lebbra arriva. Non so cosa diceva, ma sono lebbroso, e vedere la folla che si apre per lasciare questo uomo passare, perché nessuno voleva essere troppo vicino a questo uomo. E lui va verso Gesù, e cosa fa Gesù? Stende la tua mano e lo tocca, no? Pensate, una cosa impressionante. E quindi tanta gente sente queste cose e va a vedere Gesù. C'è una grande folla di gente perché vogliono vedere queste cose, no? Poi dobbiamo capire un'altra cosa che succede, no? Gesù caccia anche i demoni via dalle persone. Ma mentre Gesù era sulla terra, sembra che il conflitto tra Satana e Dio sia aumentato di più di quello che vediamo normalmente. No, questo conflitto tra i poteri del male e il Signore diventa molto intenso, e sicuramente Satana capisce che sta per accadere una cosa significativa nel piano della redenzione, e sicuramente capisce che questo è il momento della battaglia. Durante la vita di Gesù o vince tutto o perde tutto, e quindi il conflitto diventa ancora più intenso, e vediamo tante persone che hanno un demone dentro di loro, no? E Gesù scaccia via questi demoni, e anche questo doveva fare impressione, e la gente va a vedere e la gente parla. No, notiamo che nessuno nega che queste cose accadono, anche i suoi nemici non negano che queste cose accadono, ma cosa fanno? I suoi nemici cominciano a dire che Gesù fa queste cose nel potere di Satana. No, pensando a Gesù che fa questi prodigi, no, facciamo anche bene notare che non è come un circo. Non c'è il palcoscenico, non c'è un uomo lì che si vanta, che venite signori, signore, venite a vedere. No, non c'è questo. Però c'era un'area di gente che aspettava qualcosa. E in queste circostanze arrivano i capi religiosi e cominciano a dire: sì, Gesù, tu fai queste cose, ma tu fai queste cose con il potere di Satana, o con Belzebù, un altro nome sempre per Satana. E vorrei riflettere un attimo su questa accusa. No, Marco pone l'enfasi proprio sul fatto che Gesù scaccia via i demoni con il potere di Satana. Se confrontiamo con gli altri Vangeli, sappiamo che i capi religiosi non dicevano solo dicevano che sia i miracoli che questo fatto che scacciava via i demoni, tutte e due di queste cose Gesù, loro accusavano Gesù di fare questo con il potere di Satana. E Marco, no, i Vangeli non mettono tutti i dettagli dentro, no? Non possono, altrimenti no, sarebbe un libro enorme. E Marco mette l'enfasi proprio su questo fatto che loro accusano Gesù di avere scacciato via i demoni con il potere di Satana, non nomina le guarigioni. Noi sappiamo che i miracoli falsi esistono, abbiamo anche esempi nella scrittura, per esempio quando Mosè va a parlare con Faraone, no? i magi di Faraone cosa fanno? Fanno dei miracoli falsi. Anche i profeti falsi nell'Antico Testamento facevano dei miracoli falsi. Ma scacciare demoni? No. E anche oggi sentiamo di guarigioni, diciamo falsi, no? Con il potere, magari con il potere del maligno, ma scacciare via i demoni? No. Forse una volta, forse due volte, Satana può promettere una cosa di questo genere per promuovere il suo programma. Ma è ovvio che Gesù non sta facendo una cosa di questo tipo, sta facendo proprio guerra contro Satana e i poteri del male. No, Gesù lo sta facendo in un modo che mostra chiaramente che non sta facendo magia, è chiaro che Gesù sta facendo una guerra contro Satana, contro i demoni. E gli scribi e i farisei capiscono cosa sta accadendo e decidono lo stesso di opporsi a Gesù. Non è per ignoranza o perché non vedono bene la situazione. Loro vedono la situazione. Loro capiscono cosa succede, cosa sta accadendo, e decidono lo stesso di opporsi a Gesù Cristo. C'è un'altra cosa da tenere in mente, ed è questo: le loro idee sul Messia. Noi sappiamo che le loro idee spesso erano sbagliate, però una parte della loro concezione era questa: loro si aspettavano che il Messia avrebbe fatto miracoli, specificatamente che avrebbe fatto guarigioni e scacciato via i demoni. Se forse avete presente il versetto in 1 Corinzi, capitolo 1, che dice: i giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. I giudei aspettavano miracoli del Messia, aspettavano un uomo che scacciava via i demoni, e qui davanti a loro c'è l'uomo che scaccia via i demoni e che fa miracoli, e loro rifiutano di credere. No, in questo senso la loro concezione era giusta, e qui davanti ai loro occhi l'annuncio dell'arrivo del regno di Dio, cioè l'annuncio dell'arrivo del regno di Dio. I miracoli dimostrano, e dimostrano in un modo che loro capiscono, in modo chiaro, che la persona davanti ai loro occhi è il Cristo o il Messia, è l'uomo promesso nell'Antico Testamento. Ma i capi religiosi rifiutano di accettare queste prove e accusano Gesù di avere fatto questi prodigi con il potere di Satana. A queste accuse Gesù dà due risposte, e la prima è questa: un esercito diviso non può stare in piedi, un regno diviso non può durare. No, ci sono tanti esempi di questo nella storia. Ho scelto uno a caso, non so se avete mai sentito del partito politico negli Stati Uniti, Whig. Probabilmente no, perché non esiste più. Ma il partito Whig era una volta uno dei partiti più importanti. Infatti, in 1850 il loro candidato era il presidente degli Stati Uniti, e questo presidente ha fatto un compromesso. Non so se avete presente un po' la storia di quell'epoca: c'era la schiavitù negli Stati Uniti, e la schiavitù era un c'erano conflitti interni a risultato di questa schiavitù, perché nel nord non c'era la schiavitù e nel sud c'era, e il nord voleva porre la fine alla schiavitù e il sud voleva promuovere la schiavitù. E questo presidente in 1850 ha fatto un compromesso, e questo compromesso era stato mal visto da tanti nel partito Whig, e il partito si è diviso, e la maggior parte dei politici in questo partito sono diventati repubblicani. 10 anni dopo, il candidato repubblicano Abraham Lincoln è diventato presidente, e il partito Whig era sparito per sempre. Una casa divisa contro se stesso non può stare in piedi. No, e questo è ovvio. E Gesù dice, se io faccio questo, io faccio guerra contro di Satana, con il potere di Satana, la casa non può rimanere in piedi. È impossibile che io possa fare guerra contro di Satana con il potere di Satana. Altrimenti, Satana sarà finito. Satana fa guerra contro di Dio, non contro se stesso. E detto questo, Gesù cambia poi immagine in versetto 27, parla di un uomo forte. Dice, d'altronde, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. Cosa intende dire questa immagine? Chi è questo uomo forte di cui parla Gesù? L'uomo forte è Satana. No, Gesù sta dicendo qui che se tu vuoi entrare nella casa di un uomo forte e vuoi portare via le sue ricchezze o le sue masserizie, devi prima legare l'uomo, altrimenti lui non ti lascia portare via le sue cose. E Gesù sta dicendo che lui ha legato Satana. No, lui ha tolto il potere di Satana, sta andando in casa sua, sta andando nel regno suo e sta saccheggiando il suo regno. No, io avevo un amico da India e questo amico mi raccontava una volta che una notte c'erano dei ladri che sono venuti a casa sua e hanno introdotto un gas soporifero. E mentre la famiglia dormiva in questo sonno profondo, i ladri sono entrati in casa, hanno potuto agire senza problemi, hanno cercato quello che volevano e hanno portato via quello che volevano portare via. No, questi ladri con il gas soporifero hanno in qualche modo legato questa famiglia in un sonno. No, la famiglia del mio amico non poteva agire, non poteva fare niente. E Gesù sta dicendo agli scribi e ai farisei che quello che vedono dimostra che l'uomo forte è legato, è in un sonno profondo, non riesce a agire. E Gesù sta saccheggiando la sua casa e sta portando via gente dal regno di Satana al regno di Dio. È importante che noi affermiamo la visione del mondo che troviamo in questo brano. È facile per noi negare l'esistenza oppure negare l'influenza di Satana in questo mondo. No, è vero che alcuni credenti considerano l'opera di Satana in un modo superstizioso, questo è vero e è da evitare, ma sicuramente la tentazione più grande è per noi è di sottovalutare il potere di questo uomo forte di cui parla la scrittura. Lui è il padre di menzogne. No, lui è l'accusatore dei fratelli, lui è il tentatore. E tuttora Satana sta seminando le sue bugie. Ancora oggi sta accusando i fratelli, forse anche alcuni di voi avete fatto battaglia contro le sue accuse alle vostre coscienze. E Satana e il suo esercito stanno ancora tentando i credenti. E sicuramente tutti noi abbiamo visto i poteri di Satana in questo senso. La scrittura dice che è un leone che va cercando di divorare chi riesce a divorare. È un uomo forte e agisce in questo modo. È importante che noi affermiamo questo fatto. Abbiamo in questo brano una visione del mondo dove Satana esiste e dove opera contro il regno di Dio. C'è una battaglia, ed è una battaglia forte, no? L'uomo forte deve essere legato, c'è una lotta, no? Un'immagine di una lotta qui. È vero che nella nostra parte del mondo difficilmente incontreremo qualcuno posseduto da un demone, non dico impossibile, ma è difficile. Ma questo non vuol dire che Satana non è attivo, ma vuol dire che sta facendo una guerra di un altro tipo. Ma se tu parli con credenti dal terzo mondo, non è fuori normale sentire queste persone che parlano dell'attività di Satana che loro hanno visto personalmente in un modo visibile. Nel nostro mondo, qui nel Trentino, è difficile, ma nel terzo mondo spesso se uno parla con qualcuno del terzo mondo, dove credono più facilmente queste cose, no, è facile che hanno visto la mano di Satana in un modo visibile. Ma il fatto che non è spesso visibile in questo modo non vuol dire che non è attivo nel nostro mondo, non vuol dire che non è attivo nel Trentino, ma sta facendo una guerra di un altro tipo, no? Anche se noi pensiamo alle nostre guerre recenti, forse ancora oggi stiamo ancora facendo battaglia con la guerra tra virgolette fredda, no? È una vera guerra, ma non prendiamo armi e andare a fare battaglia in questo senso, ma facciamo una guerra meno visibile. È una vera guerra, no? La Russia era attiva negli Stati Uniti e gli Stati Uniti erano attivi, e Europa erano attivi nella vecchia Russia.